rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte, qui Antonio Pio Lancellotti per la rassegna stampa quotidiana di Radio Sherwood. Ricordo che alle 10 siamo anche in differita su Gemini Network. Partiamo con la lettura dei principali quotidiani nazionali. Corriere della Sera in alto, centrale, si parla ovviamente di coronavirus, superato il milione di casi. Bene, il rapporto degli scienziati, contagi in aumento, ma la curva non è più esponenziale. Purtroppo c'è anche un triste primato da segnalare, riguardo alla giornata di ieri, perché l'Italia è la prima in Europa per numero di vittime. Si ritorna a cifre molto importanti, quelle della primavera, ieri eravamo purtroppo a 623. C'è anche un'inchiesta centrale sui conteggi da rifare, il pasticcio dei dati, tra parentesi vecchi, delle regioni. I dati sarebbero incompleti o sarebbero stati comunicati in ritardo, e questo che ha mandato in crisi completamente il sistema di monitoraggio, e il comitato scientifico ha sollecitato il governo ad intervenire e quindi anche a modificare gli indicatori per renderli più prossimi alla realtà. Ci sono anche nel taglio a sinistra due editoriali da parte di Galli della Loggia, il primo, e di Federico Rubini, il secondo. Galli della Loggia, bene, i localismi sono un freno alle scelte. Secondo l'editorialista del Corriere, finita l'emergenza, si dovrebbe rivedere l'ordinamento regionale e tornare alla Costituzione originaria, quella prima della riforma del titolo quinto, e quindi quella in vigore tra il 1948 e il 2001. Quindi emerge, diciamo, questo statalismo, questo centralismo da parte di Galli della Loggia. Federico Rubini, le piccole prove di ripresa. A suo dire, questa crisi rispetto a quella del 2008 colpisce più i servizi che l'industria, e secondo Rubini saranno decisive le scelte politiche fatte dal governo in vista di Natale. Altre due notizie importanti in prima pagina. La prima riguarda il caso Autostrade, l'indagine sulle barriere antirumore. Ci sono 5 arrestate, ma soprattutto l'ex amministratore delegato della società dei Benetton e ai domiciliari. Si tratta di Giovanni Castellucci. E bene, di che cosa si tratta? Sostanzialmente l'inchiesta è parallela a quella sul crollo del Ponte Morandi e riguarda la fornitura di barriere antirumore. Sarebbero state attaccate con il Vinavil. Queste sono quello che emerge anche dalle intercettazioni telefoniche, quindi uno scandalo su cui molti giornali questa mattina titolano, un vero e proprio scandalo all'italiana. Il Corriere della Sera dà anche spazio a una decisione fatta dal governo di Pechino: epurati a Hong Kong i deputati dell'opposizione. Passiamo adesso a Repubblica. Repubblica in alto, autostrade, sicurezza sacrificata ai profitti. C'è anche un editoriale, un'analisi di Gianluca Di Feo, intitolata Il paese peggiore. Quindi secondo lui non era marcio solo il ponte Morandi, ma l'intero sistema che gestiva e controllava la parte più consistente di autostrade italiane. Bene, ai padroni quindi dell'asfalto non interessava la sicurezza, e il loro obiettivo era soltanto uno: guadagnare il più possibile. L'articolo continua a pagina 27, direi anche una sorta di scoperta dell'acqua calda da parte di Gianluca Di Feo. Si continua ovviamente centrale, e record di ricoveri, ma il virus sta frenando. Superato il milione di contagi, ospedali vicini al collasso. A Napoli, questa è una notizia che ritroviamo in tanti quotidiani, un paziente muore in un bagno del Cardarelli. Però dagli scienziati c'è una speranza per il governo, perché sembra che la curva si stia attenuando. Intanto 6 regioni sono a rischio zona rossa, Conte insiste, per ora niente lockdown. Sempre in prima pagina, taglio a destra, purtroppo c'è un'altra notizia che troveremo in altri quotidiani: Libia, strage di migranti, annega bimbo di 6 mesi. La notizia purtroppo è arrivata ieri sera, c'è stata l'ennesima tragedia nel Mediterraneo, una tragedia purtroppo dovuta al modo in cui viene gestita da anni l'immigrazione, la mobilità dai paesi africani verso l'Italia. Purtroppo ieri ne ha fatto le spese un bambino di 6 anni. In basso a sinistra, tabucchi e l'orrore nazifascista, riferimento a un inedito dell'autore scomparso che oggi torna in libreria, Che ore sono da voi. Ebbene, è una raccolta di racconti sugli orrori del nazifascismo e c'è anche appunto un racconto inedito, quindi consigliamo la lettura di questa raccolta di Tabucchi. Passiamo adesso alla Stampa. In alto, Campania al collasso, esercito a Napoli. Secondo Di Maio la situazione è fuori controllo, Conte daremo un segnale. Intanto anche la Stampa insiste sul fatto che è stato superato il milione di contagi. Centrale la notizia dell'arresto dell'ex AD di Autostrade Castellucci. Secondo il giudice si tratta di un uomo spregiudicato. E c'è anche un editoriale di Marco Zatterin, la giungla d'asfalto in nome del profitto. Quindi vediamo come ritornano questi elementi, la questione di un'azienda che agiva solo per i profitti, la questione di uno scarso interesse al ruolo pubblico che dovrebbe avere, diciamo, un'azienda come questa. C'è anche un editoriale di Marcello Sorci sulla questione coronavirus: noi italiani nemici di noi stessi. Al di là del titolo forse un po' qualunquista, Sorci insiste su alcuni elementi a mio avviso interessanti. Intanto secondo lui, a partire da un'intervista rilasciata dal Premier Conte al direttore della Stampa Marcello Giannini, il lockdown sarebbe in arrivo nonostante lo stesso Conte lo voglia scongiurare. E secondo Sorgi, dunque, non c'è stata quella inondazione di provvedimenti che avrebbero salvato il nostro paese dagli effetti di una seconda ondata. Si pagano le scelte del governo nel non potenziare gli ospedali, nel non potenziare i trasporti, ma anche, secondo lui, nell'aprire le scuole e le discoteche. Sulla destra c'è un'intervista all'attore Pierfrancesco Favino, La cultura contro la paura. C'è quindi un progetto con la voce narrante appunto di Favino, fatto insieme a Patti Smith, Alessandro Baricco, a Carlo Ratti. Non è uno spettacolo, ma è appunto un progetto che mira a, diciamo, far emergere il ruolo possibile della cultura in questa fase molto difficile. Passiamo adesso al Fatto Quotidiano. Bene, centrale, United Colors of Manetton. Ecco tutte le carte, arrestati Castellucci e altri 2 manager, le telefonate, meno sicurezza, più utili, barriere incollate col Vinavil. Corrosi i cavi del ponte, secondo Toti, parlo io con Salvini. Non so di che cosa voglia parlare Toti con Salvini, perché in tutto questo poi dovremmo capire anche quali siano le responsabilità politiche. C'è un editoriale di Travaglio che appunto ci parla di come la politica e anche la stampa abbia tentennato dopo il crollo del ponte Morandi nell'agire subito contro Benetton. E altre notizie che ci sono troviamo in prima pagina del Fatto Quotidiano. Innanzitutto in alto l'inchiesta relativa alla grande purga fatta al Trivulzio, 120 contestazioni ai medici, provvedimenti disciplinari contro medici e infermieri cosiddetti non allineati. Alle pagine 8 e 9 ci sono diversi articoli su questa questione, su questo scandalo, tra cui uno di Gad Lerner. E vediamo quindi altre notizie che troviamo in prima pagina del Fatto Quotidiano. Ce n'è una che è abbastanza importante, in realtà non se ne parla tanto, non ci sono molte notizie simili, e riguarda il via libera in Senato della cosiddetta norma pro Mediaset. Si tratta di una modifica inserita nel decreto di proroga misure anti-Covid che proteggono l'azienda di Berlusconi dalla scalata dei francesi Vivendi. E passiamo adesso al Manifesto. In alto, morire a 6 mesi nel Mediterraneo, il naufragio in diretta di 100 migranti, purtroppo tra le 6 vittime anche il neonato in soccorso all'imbarcazione. Sono andati i volontari della Open Arms che hanno strappato al mare quando era ancora vivo il neonato, che purtroppo si è spento subito. Centrale casello giudiziario, si ripetono quindi cose che anche altri quotidiani hanno messo in evidenza: le barriere sono incollate con il Vinavil. Questa è una delle intercettazioni che ha portato all'arresto dei 6 manager di Autostrade indagati per attentato alla sicurezza e frode. Domiciliari anche Giovanni Castellucci, l'ex amministratore delegato di ASPI e uno degli uomini forti appunto di Benetton. Benetton che ancora oggi controllano questa società, che sotto accusa anche nell'altro processo per il crollo del ponte Morandi. Tra gli articoli in prima pagina del Manifesto ce n'è uno di Alex Zanotelli: ancora senza legge dopo le promesse, Movimento 5 Stelle e PD tacciono sulla questione dell'acqua pubblica. E questo è un tema che viene trattato poi a pagina 14. Si parla inoltre, c'è un articolo molto interessante di Luca Celata sulle elezioni statunitensi. Passiamo adesso al Sole 24 Ore. Ovviamente il quotidiano dà un taglio economico su una serie di cose. L'apertura in alto: Lagarde, aiuti fino a quando serve. Le banche centrali, interventi pronti per arrivare al vaccino con una revisione degli strumenti da usare. La Banca Centrale Europea, secondo quanto scrive Isabella Bufacchi, garantirà le condizioni di finanziamento favorevoli ai settori pubblico e privato. Anche il Sole 24 Ore dà spazio al caso Autostrade, ai domiciliari quindi Castellucci, Donferri e Berti. E tra le altre notizie che troviamo in prima pagina c'è un riferimento alla prossima manovra: nuovo deficit per 15-20 miliardi, quindi un nuovo scostamento di bilancio per affrontare le conseguenze della seconda ondata, che potrebbe essere inserito nella legge di bilancio 2021. L'impalcatura della manovra prevederebbe quindi un nuovo decreto ristori, sarebbe il terzo, che con i primi due sarà esaminato già al Senato. Quindi si parla di una doppia manovra che verrebbe approvata prima di Natale. C'è anche un articolo che fa riferimento al vaccino: l'Unione Europea compra il vaccino Pfizer, primo passo della sanità europea, 300 milioni di dosi. Passiamo adesso al principale quotidiano sportivo, la Gazzetta dello Sport. Si parla di mercato, come vanno i rinnovi più caldi della Serie A. e tre campioni e un'intesa da trovare. Il Milan è ottimista per Donnarumma, Lautaro aspetta dall'Inter un'offerta da alcune big e si parla anche di Dybala. Centrale c'è l'amichevole, che in molti in realtà c'è stata anche una polemica che hanno, ricordiamo che c'è il commissario tecnico della nazionale italiana che ha contratto il Covid, quindi c'è stata un'amichevole tra l'Italia e l'Estonia 4-0 vinta dagli azzurri, che domenica giocheranno con la Polonia. Però c'è stata una polemica sull'utilità di fare questa amichevole. Tra gli articoli in prima pagina c'è la questione che riguarda il protocollo violato dalla Lazio. La Lazio rischia perché è stata girata l'ASL per non far fare la quarantena ad alcuni calciatori. Passiamo adesso al Foglio. E tra le cose interessanti troviamo un'intervista a De Magistris: la campagna è più di una zona rossa, De Luca mi dà dell'imbecille perché ha fallito sui dati, serve un pubblico ministero come me. E questo era l'ultimo quotidiano cartaceo che abbiamo analizzato. Velocemente passiamo alle agenzie. ANSA, superato il milione di casi, cala però il rapporto tra positivi e test. E per Conte serve un segnale forte, soprattutto a Napoli. Ripeto, quello che è successo al Caldarelli ha destato molto stupore e sconcerto, quindi serve un segnale a Napoli. Noi siamo lo Stato, appunto, un paziente sospetto Covid morto in un bagno al Caldarelli. Di Maio, le immagini sono scioccanti, si deve quindi intervenire immediatamente. L'agenzia italiana, la mappa dei Covid hotel che ospitano i malati da coronavirus. Si parla anche di elezioni americane, la chiave dell'azione legale di Trump sarebbe la Pennsylvania. Passiamo adesso ai quotidiani online, Fanpage. In Italia il vaccino a inizio 2021, secondo Sileri. E l'Azzolina, le scuole rimangono aperte, più si limitano le attività fuori, meno sono i rischi in classe. Vediamo che tutte le principali notizie sono sul coronavirus. Si parla anche del paziente trovato morto nel bagno del Caldarelli. Passiamo adesso all'Huffington Post. L'Huffington Post fa riferimento in home page, in alto nella home page, all'intervista appunto rilasciata da De Magistris al Foglio, quindi ancora rispetto al fallimento da parte di De Luca e anche a questa gestione fatta da parte di De Luca mediatica dell'emergenza, che è stata quantomeno discutibile. In evidenza anche alcuni articoli relativi all'arresto di Castellucci. E passiamo adesso al Post, e sul Post si dà spazio anche alle elezioni statunitensi. E bene, ricordo che ci sarà uno strascico, i ricorsi di Trump però non stanno andando da nessuna parte, quindi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che cosa succederà anche oltreoceano. Questa era l'ultima notizia, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani mattina, ricordo alle 10 in differita su Gemini Network. Ciao a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.